Umberto Galimberti, accademico, filosofo, psicoanalista e sociologo, nella serata pubblica che riascoltiamo, partendo dai nuovi vizi come l'omologazione, il consumismo, il nichilismo e la sociopatia, propone una riflessione su questa nostra era della tecnica, sull'importanza della formazione dell'individuo, l'educazione ai sentimenti, la rilevanza delle forme umanistiche anche nell'aiuto al disagio che appartiene spesso alle nuove generazioni, analizzando le responsabilità della famiglia, della scuola e della comunità. Vizi e nuovi vizi, dunque, per conoscerci meglio, perché, come ricorda Umberto Galimberti, non sono mai le virtù, ma i vizi a dirci di volta in volta chi è l'uomo.
La cosa più interessante oggi sono i nuovi vizi, quelli che caratterizzano la nostra società. A proposito dei quali, dobbiamo dire subito una cosa: che mentre i vizi capitali sono figure individuali, il lussurioso, l'eroso, l'avaro, i nuovi vizi sono invece collettivi, cioè strutturano il modo di essere al mondo collettivo. Per cui è difficile uscirne fuori, perché se ne esci fuori dal comportamento collettivo appari subito come una persona strana, come una persona un po' fuori dalla società. Prendiamo per esempio il consumismo. Dopo tutte le prediche che ci fanno che bisogna consumare, se uno quando si fa il buco nel gomito fa una camicia per l'estate con le maniche corte, diventa un po' sospetto, no? Se non segue la moda diventa un po' sospetto. Ecco, allora qui è molto difficile uscire fuori da questi scenari. Adesso non so che domanda mi farà Michela Daghini, ma se vogliamo parlare dei vizi contemporanei, stiamo attenti. Non sono qualcosa da cui possiamo uscire con tanta facilità, perché il costo che pagheremmo è quello di essere guardati con un certo sospetto.
Io forse allora partirei proprio da qui, dal fatto che appunto i vizi non sono vizi personali, individuali, ma sono una tendenza collettiva a cui dobbiamo in qualche modo adeguarci, quindi veniamo al conformismo, qualcosa che se non seguiamo ci fa sentire tagliati fuori, che è certamente qualcosa che caratterizza molto il nostro contemporaneo, che ci vede in una condizione di omologazione forse mai vista prima, o sbaglio?
Sì, il conformismo, direi che prima c'è un peccato che lo antecede, perché è il peccato dell'economia politica, che è il consumismo, perché dopo abbiamo detto poc'anzi, chi non consuma non è conforme allo stile del sociale. Se cominciamo dal consumismo, dunque ci continuano a dire che noi dobbiamo crescere, vero? Dobbiamo crescere. E però ci dimentichiamo di quello che ci ha detto il PNUD, che è il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, che noi occidentali, che siamo il 20% dell'umanità, per tenere questo livello di vita abbiamo bisogno dell'80% delle risorse della terra. Come facciamo a crescere ancora? Il resto del mondo, l'80% dell'umanità deve accontentarsi del 20% delle risorse? Nessun sistema così sproporzionato sta in piedi a lungo andare. E adesso incominciamo a sentire gli effetti, e quindi inevitabilmente noi dovremo decrescere. Però il messaggio che ci arriva è che noi dobbiamo crescere. Quando non si cresce, quando si è allo 0%, o si va in recessione perché si è meno 2, meno 1, meno 3, e tutti vanno in panico. Ma qual è la logica? Il sistema capitalistico ci prevede come consumatori e produttori. Ma per consumare bisogna che le cose finiscano. Per cui la fine delle cose non è una fine naturale, è il fine per cui sono prodotte. Adesso sappiamo tutti che quei telefonini che abbiamo in tasca hanno dentro di sé già il principio della loro autodistruzione. I computer hanno già dentro di sé il principio dell'autodistruzione. Conduzione al nulla di tutte le cose. La data di scadenza non ce l'hanno solo gli alimentari. In Occidente ce l'hanno tutte le cose. Questo si chiama nichilismo, che è una nozione filosofica, ma ciascuno di voi lo può toccare. Le cose devono finire, perché se si interrompe il ciclo produzione-consumo, allora sono guai per l'economia. Qui abbiamo due alleati di questo consumismo, che sono rispettivamente la moda e la pubblicità. È piena di gente che guarda tutte le vetrine, compra qualsiasi cosa, perché la maniera migliore per uscire fuori dalla depressione è comprare qualcosa. Poi lo usi, non lo usi, ma l'importante è in quel momento tiri su il morale, con un momento di gioia. La moda, una pessima alleata del consumismo.
Retail therapy, la terapia dello shopping.
Terapia dello shopping che diventa compulsivo. Perché è compulsivo? Perché siamo tristi. Chi è felice non consuma. La psicanalisi è in crisi, la psicanalisi è morta. Si poteva fare la psicanalisi nel Novecento, quando c'era una curiosità di sapere chi siamo. perché la psicanalisi non è una terapia che ti porta dalla malattia alla salute. La psicanalisi è un luogo dove tu conosci te stesso. La cosa non è insignificante, perché vivere a propria insaputa non mi pare una cosa molto interessante, no? Se ti conosci è meglio. Solo che uno che vuole conoscere se stesso oggi appare come, insomma, un po' strano, no? Un po' matto. Perché la misura del tuo valore è nella tua prestazione, non in chi sei, chi se ne frega di chi sei. Perché i valori della tecnica sono efficienza e produttività, punto a capo, il resto sono chiacchiere. Se anche questo entra nella scuola, che dovrebbe essere il luogo della formazione dell'uomo, poi si fa la scuola lavoro. Ma quale lavoro? Il compito della scuola è quello di formare l'uomo, perché le competenze le impari dopo. Perché se non sei un uomo e hai delle competenze, quando diventi amministratore delegato, diventi un carnefice per quelli che sono sotto di te, se non ti hanno formato, se non sei un uomo. Però purtroppo le cose vanno così. Chiudo questo discorso sul conformismo con una citazione. Guardate che oggi non c'è solo questo sistema di conformità dei pensieri, dei comportamenti. È subentrata surrettiziamente, secondo me più pericolosamente, anche un'uniformità dei sentimenti, perché dalla televisione si impara anche come si ama, come si soffre, come si sente, si impara lì. Ma quando hai un'uniformità sentimentale, basta, a quel punto uno vale l'altro. E chi sei tu veramente? Non lo sai neppure tu.
Quando parla di crisi della psicoanalisi, immagino intenda che andrebbe valorizzata. Quando parla dell'importanza che lei mette in luce spesso di un'educazione ai sentimenti delle nuove generazioni, di questa loro fragilità dovuta anche al fatto che non sono stati messi nelle condizioni di poter gestire, di poter conoscere quell'interiorità che gestisce gran parte della nostra vita, della nostra società, quell'io profondo che è troppo importante per essere trascurato e per essere lasciato a quel che succede.
Dunque, dovete sapere una cosa che non si dice, ma è vera. Dice Freud che nei primi 6 anni di vita si formano nei bambini, nei primi 6 anni di vita, si formano le mappe cognitive e le mappe emotive. Mappe cognitive, cioè il modo con cui io conosco. Poi conoscerò tante cose, ma il taglio me lo maturo in quegli anni lì. È il modo in cui sento gli eventi del mondo e la qualità dei miei comportamenti, quella che si chiama risonanza emotiva, nei primi 6 anni di vita. Le neuroscienze sono un po' più severe e dicono che queste cose si formano nei primi 3 anni di vita. Come passano i nostri figli i primi 3 anni di vita? Boh, con un po' di babysitter, con tutte le babysitter che ha la televisione con i cartoni animati. Anzi, intorno ai 2-3 anni gli si dà in mano già anche il giochino, così i genitori possono mangiare tranquilli, gli mettono in mano il telefonino per il giochino. E le mappe emotive e le mappe cognitive? I bambini fanno vedere alla mamma i loro disegni, fanno vedere come li colorano, come dispongono i personaggi nei loro disegni, i loro scarabocchi. E lì potresti vedere come il bambino conosce e come nel bambino risuonano gli eventi del mondo e gli affetti familiari. Però nella nostra società bisogna che per mantenere una famiglia lavori il padre e la madre. La madre arriva a casa tardi, il bambino gli fa vedere quello che ha fatto, la mamma dice sì, te lo guardo domani, perché adesso ho fatto mangiare. Domani vuol dire mai. Così il bambino riceve un bel complimento, no? Vuol dire che quello che faccio io non interessa a nessuno. E quindi una ferita alla sua identità. E qui diciamo subito una cosa importantissima: l'identità noi non ce l'abbiamo perché siamo nati, non ce l'abbiamo perché siamo venuti al mondo. L'identità è un dono sociale. La mia identità me la danno gli altri con il loro riconoscimento o con il loro misconoscimento. Se tu dici a un bambino te la guardo domani, quello vuol dire mai, gli stai misconoscendo il valore di quello che fa. E questo non solo nei bambini, ma anche gli adulti. La loro identità viene rafforzata quando l'adulto ha un avanzamento di carriera. Se invece subisce un mobbing, la sua identità va sotto i piedi. L'identità è un dono sociale. La società è importante per costruire l'identità individuale. I greci, che erano il popolo più intelligente mai apparso sulla faccia della terra, avevano stabilito che la città viene prima dell'individuo, perché è nella città che tu ricevi il riconoscimento. E Aristotele dice che se uno entra nella città e pensa di poter fare a meno degli altri, o è bestia o è Dio. E a proposito di Dio, dice che forse Dio non è felice perché è monacos, è solo. Per questo ha bisogno delle preghiere degli umani, che lo fanno sentire vivo. Cioè adesso, a parte le metafore, ma ci convinciamo che abbiamo bisogno della società per avere un'identità? Abbiamo bisogno del riconoscimento degli altri? Perché i ragazzi che adesso vivono in un altro mondo, che non è il nostro mondo, il nostro di noi, che abbiamo una certa età, hanno bisogno di tutti quelli che vedono le loro imprese per avere un riconoscimento, per avere un'identità. E allora non dimentichiamoci questo concetto, l'identità è un dono sociale. Poi per natura noi abbiamo le pulsioni e le pulsioni non hanno linguaggio, le pulsioni si esprimono con dei gesti e quelli che si fermano a quello stadio lì sono i bulli, quelli che chiamiamo bulli. Cosa fa la scuola con i bulli? Li sospende. Malissimo, devi tenerli a scuola il doppio del tempo per fargli fare il passaggio dalla dimensione gestuale alla dimensione linguistica. Devi portarlo dall'impulso all'emozione, alla risonanza emotiva dei tuoi comportamenti. Kant dice che il bene e il male si possono anche non definire perché ciascuno li sente e usa la parola sentire, in tedesco fühlen, voi che a differenza dell'italiano un po' di tedesco lo masticate, fühlen, chiudo la parentesi, uno li sente naturalmente da sé, oggi non è più vero, che i ragazzi sentono naturalmente da sé la differenza tra insultare un professore o pigliarlo a calci, tra corteggiare una ragazza o stuprarla. Non sto esagerando. Se seguite o avete la pazienza di seguire ogni tanto gli interrogatori che i magistrati delle indagini preliminari fanno agli stupratori e dicono: ma vi rendete conto di quello che avete fatto? E loro dicono: vabbè. Cioè non si rendono conto. Non hanno risonanza emotiva dei loro comportamenti. Mancanza di risonanza emotiva. La scuola educa, la scuola italiana non educa, diciamolo chiaro, netto e tondo, perché l'educazione prevede che tu possa passare dalla pulsione all'emozione, dall'emozione al sentimento. Lo fa la scuola? No. C'è un po' di educazione nella scuola elementare perché le maestre, che sono le più brave tra tutto il ciclo di studi, perché si occupano non solo di insegnare a par di conto o a scrivere, eccetera, ma anche si occupano di vedere se un ragazzino è leader o gregario, se socializza o non socializza, anche se oggi la psichiatria è venuta nelle scuole elementari a stabilire che sono tutti dislessici, disgrafici, acalculici, autistici. Calma ragazzi, calma. Perché quando tu incominci a dire a un ragazzino guarda che tu sei malato e hai bisogno di un sostegno, lui incomincia a non fidarsi di se stesso e per tutta la vita avrà bisogno di un sostegno, che si chiamerà psicanalista, che si chiamerà quello che grida più forte, almeno mi affido a lui. Se dovessimo fare una psicologia del fascismo, io direi che sono fascisti tutti quelli che hanno bisogno di un capo, così loro sono dispensati. Da risolvere il problema ci pensa lui.
E qui lei ha toccato diversi punti. Quello che ha inquadrato è il vizio della sociopatia, quello di non riconoscere la mancanza di empatia, non riconoscere la sofferenza nell'altro. Che ne facciamo della sofferenza dell'altro? Dove va a finire? Cosa succede nel nostro io profondo?
Perché uno che ha sentimenti non brucia un immigrato che dorme su una panchina, no? Non picchia un handicappato, uno che ha sentimenti si prende cura del prossimo. Ma la risonanza emotiva, se non ce l'hai, c'è poco da fare. Devi allenarti alla risonanza emotiva, qualcuno te la deve insegnare. Una condizione oggettiva sarebbe quella di fare le classi di 12-15 persone. Perché se le classi sono di 30-35 persone non puoi educare nessuno, perché non puoi seguire i percorsi emotivo, pulsionali, sentimentali di ciascuno di loro. Poi, mi spiace, ma i professori dovrebbero essere sottoposti a un test di personalità.
E qui si è attirato un po' le antipatie della classe docente, perché lei questo lo ha sottolineato spesso.
Sì, infatti mi insultano sempre quando dico queste cose, ma le devo dire lo stesso, perché innanzitutto se non sei empatico non devi fare professore, come la capacità di disegnare, o ce l'hai o non ce l'hai, e se non ce l'hai non fai professore. E così tu non hai empatia, non lo devi fare, perché anche per te è una pena andare a scuola per 40 anni senza nessuna dimensione empatica rispetto a coloro con cui operi. Primo. Secondo, Platone dice che si impara per partecipazione, imitazione, fascinazione. Io non ho nessun problema se un professore mi plagia la classe. Ho dei problemi grossi se me la demotiva. E me la demotiva per 40 anni fino a che va in pensione, donde concludi il ruolo va abolito. Chiunque va a lavorare si sottopone a un test di personalità che si chiama colloquio, e non uno, ma due, ma tre. Perché no? È importante questo passaggio qui. Tutti noi abbiamo studiato con piacere le materie dei professori che ci affascinavano, anche per ragioni narcisistiche. Non voglio far brutta figura con quella persona lì che ammiro, ma se non l'ammiri non te ne frega niente di far brutta figura o meno. Queste cose sono così elementari che non capisco perché non si devono capire. I genitori devono essere eliminati dalle scuole, via i genitori dalle scuole. Guardate che i ragazzi sono molto più intelligenti di come li pensiamo noi. Ne parlavamo prima in macchina, c'è questa interesse per esempio di ragazzi anche giovani a partire da quella che ha iniziato questo percorso intorno a salviare la Terra. Quello là che ha tenuto testa ai fascisti di Casa Pound in occasione dell'allontanamento dei migranti. Cioè questi ragazzi cominciano a muoversi, capiscono che questo mondo non funziona. Anche se voi genitori gli avete tolto il desiderio riempiendoli di giocattoli. Perché se uno riceve qualcosa al di là del suo desiderio, il desiderio è mancanza, ma la mancanza muove per ottenere le cose. Ma se loro ricevono doni che non hanno neppure desiderato, prima ancora di desiderarli, quel che succede è che spegnete il desiderio, che è potenzialmente rivoluzionario il desiderio, che non significa andare in giro a sparare, ma significa che a me le cose, il mondo com'è non mi va bene e quindi desidero cambiarlo. Oggi i giovani, all'infuori di quelli che ho citato, che io chiamo nichilisti attivi, la gran parte è rassegnata. Questo è il mondo, conformismo, mi adeguo, così sto tranquillo. Un'ultima cosa da dire a proposito dei sentimenti, non so se possiamo dirlo adesso.
Certo.
Abbiamo detto pulsioni, risonanze emotive, cioè emozioni, sentimenti. Anche qua, tutti sono convinti di avere un sentimento. No, i sentimenti si imparano, non sono doti naturali. Questo lo sapevano già i primitivi, che nella loro tribù raccontavano storie mitologiche, percorsi mitici, per distinguere il sacro dal profano, il puro dall'impuro, il bene dal male. Perché queste cose si imparano, non ce le abbiamo dentro per natura. Quando eravamo piccolini, le nostre nonne ci raccontavano delle storie, anche truci. Adesso non so se lo fanno ancora le nonne. Prendete il Cappuccetto Rosso, che viene, cosa fa il cacciatore, taglia la pancia al lupo, tira fuori la nonna, no? Roba pesante. Freud dice benissimo, benissimo. Dovete far conoscere ai bambini anche il male. Non mettetelo in un mondo dove il male non esiste, perché dopo quando si presenta non hanno imparato che cos'è il male. Non teneteli lontani dal lutto. Quante volte muore il papà e il bambino, siccome ha 8 anni, lo si manda dalla zia? No, si manda al funerale del suo papà a vedere il papà che è morto. Capiranno la morte limitatamente alle loro capacità, ma intanto imparano, acquistano uno schema interiore che quando dopo incontreranno il male e la morte avranno degli strumenti per poterli misurare questi fenomeni e comprendere. Ma se li tenete fuori in un mondo di sogni, dove tutte le cose sono belle, no signore, non gli fate un bel servizio. Non rendete idonei a comprendere il male e la morte, che sono cose che incontreranno inevitabilmente. I greci, nel loro Olimpo, avevano fatto una rappresentazione fantastica di tutti i sentimenti e le passioni umane. Zeus era il potere, Atena l'intelligenza, Afrodite la sessualità, Apollo la bellezza, Dioniso la follia, Ares l'aggressività. Ste cose le impari. Adesso non possiamo più ricorrere ai miti, però abbiamo quel serbatoio dove tu puoi imparare tutti i sentimenti, che è la letteratura. Perché che cos'è in poche parole la letteratura? E dove tu impari che cos'è l'amore in tutte le sue modulazioni, dall'orgia dionisiaca al dolce stil novo, all'amore cavalleresco a quello romantico. Lo impari lì. Il dolore in tutte le sue variazioni, l'entusiasmo, la gioia, l'accidia, la disperazione, il suicidio, la depressione. Impari lì queste cose. E se non frequenti la letteratura, come non si frequenta, perché non si legge, un ragazzino della terza media mi scrive: nella mia classe sono solo io che leggo. Una ragazzina che faceva la terza liceo mi scrive: nella mia classe siamo in 4 a leggere. E beh, se questo è il livello, ragazzi miei, saluti. Le scuole invece le stiamo riempiendo di strumenti elettronici che non servono a niente. Lavagne luminose, registri digitali, ma stiamo scherzando. Computer. Quando i ragazzi ne sanno meglio dei professori a smanettare, no? C'è bisogno della scuola. Abbiamo bisogno di letteratura, tanta letteratura. Perché se tu hai una mappa nella tua testa di tutti i sentimenti e delle modalità di uscire dai sentimenti tragici, come può essere il dolore, la morte, l'angoscia, tu hai degli strumenti in testa. E capiamo a questo punto quello che diceva Eschilo, quando diceva: il dolore è un errore della mente. Se sai poco, hai pochi strumenti per salvarti da solo. Innanzitutto non sai di che cosa soffri. Ricordo Miguel Benassayaga, che è un filosofo argentino che a Parigi ha aperto uno sportello per il disagio giovanile e che ha scritto quel bellissimo libro intitolato L'epoca delle passioni tristi, quale diceva: io chiedo a questi ragazzi, ma di che cosa soffri? La loro risposta è: non lo so. È chiaro che se tu non senti il dolore, non lo sai neanche nominare e non hai nessuna mappa nella tua testa per poterne uscire, sei in una condizione peggiore di chi prova lo stesso dolore ma però ha una mappa e non si dispera perché ha strumenti. La prima terapia è la cultura. La prima grande terapia è la cultura. Bisogna sapere le cose. per poter uscirne, quando si è in difficoltà nell'esistenza.
Quindi un'attenzione maggiore ci vorrebbe sicuramente verso le nuove generazioni, emerge da quanto ci dice, da quanto dice intervenendo spesso nel dibattito pubblico. Quindi educare anche i sentimenti, più attenzione verso l'altro, più attenzione verso la soggettività, verso il mondo interiore. Quasi conclusione di questo incontro, vorrei chiederle forse qual è il vizio che lei riscontra più spesso anche dal suo osservatorio di psicoanalista, perché un giorno alla settimana comunque riceve alcuni pazienti. E ancora vorrei chiederle come influiscono in generale i social network sulle nuove generazioni dal punto di vista relazionale, che naturalmente anche la costruzione dell'identità, prima ce lo diceva, è il prodotto dell'interazione sociale. Ha citato anche Greta Thunberg, in fondo anche Greta Thunberg ha fatto un discorso che era stato fatto qualche anno prima da un'altra ragazzina, ma senza internet, senza Facebook, non aveva avuto in fondo nessun riscontro. Anche se adesso ci fa piacere, lei lo diceva, da speranza, è bello vedere questi ragazzi che scendono in piazza per una rivoluzione.
È bello, ma non ho speranza. Perché la nostra società non riconosce nessun valore che non passi attraverso il denaro, che è diventato il generatore simbolico di tutti i valori. E là dove non c'è denaro, dove non c'è guadagno, dove non c'è profitto, dove non c'è business, la nostra società non è interessata. La società adulta non è interessata. E siccome la salvezza della terra confligge col business, confligge con la nostra percezione della natura come materia prima, non finirà mai di passare dall'uso della terra alla sua usura. Queste cose le diceva già Heidegger nel 1927. Perché confligge col denaro? Perché dice bene opportunamente Heidegger, inquietante non è che il mondo si risolve in un unico enorme apparato tecnico. Ancora più inquietante è che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo. Ma la cosa ancora più inquietante, qui siamo al terzo grado di inquietudine, è che non abbiamo un pensiero alternativo al pensiero che sa fare solo di conto. Denken als Rechnen, il pensiero come calcolo. Fuori di qui, calcolo economico, calcolo tecnico e non un pensiero alternativo. Infatti noi oggi non sappiamo più che cosa è bello, che cosa è vero, che cosa è giusto, che cosa è santo, capiamo solo che cosa è utile. Persino l'arte, quando diventa arte? Quando entra nel mercato. Perché se non entra nel mercato resta una pura espressione biografica. E allora possiamo davvero partire da questi presupposti mentali su cui è costruito l'Occidente, pensare che l'anelito, l'entusiasmo di questi ragazzi, che sono fuori dal ciclo economico, perché sono giovani, giovanissimi, possa cambiare il mondo? No, ci si commuove, li si fa parlare con le autorità, con il Papa, e poi basta. E poi che la si smetta di avere speranza. La si smetta seriamente. Questa categoria della speranza è una delle figure di massima passività. Cosa vuol dire sperare, spero, auguro, auspico? Ma cosa vogliono dire queste parole? Sto fermo e aspetto che qualcosa succeda. Ma se non ci si muove non succede niente. Questo purtroppo è un lascito negativo del cristianesimo. Il cristianesimo ha immesso nella cultura occidentale una potenza enorme che era costituita dall'ottimismo. Mentre la cultura greca era tragica, secondo me giustamente, io sono greco, non ne sono che sono nato in Grecia, ma che penso come i greci. La differenza tra i greci e i cristiani è che i greci prendono sul serio la morte. I cristiani non ci credono tanto perché dopo questa vita ce n'è un'altra. E se anche non ci si crede sì, ci si crede no, però ci si crede alla fine. E questo che cosa significa? Significa che mentre per i greci l'età dell'oro era alle spalle, poi incominciava la decadenza, e già Esiodo diceva che lui apparteneva alla generazione di ferro, dopo l'età dell'oro, quinta generazione. Il cristianesimo invece ha immesso nell'Occidente una potenza enorme, costituita dal fatto di un ottimismo radicale e di una visione della natura da dominare, con l'uomo al vertice del creato. Per i greci la natura era quell'orizzonte immutabile che nessun uomo, nessun dio fece. L'uomo, al pari di tutti i viventi, nasce, cresce, genera e muore, perché la legge è nella continuità della specie. Questo vuole la natura, la quale utilizza gli individui per la generazione. Nella visione greca l'uomo è proprio come quel filo d'erba, come una pianta, come niente di più e niente di meno. E infatti i greci avevano messo in scena la dimensione tragica. Perché i greci sono tragici? Perché l'uomo, per vivere, ha bisogno di costruire un senso, in vista della morte, che è l'implosione di ogni senso. Incipit tragoedia, qui è l'essenza del tragico. Anche Sartre cosa dice giustamente? in presenza della morte, aver guidato popoli o essersi ubriacati in solitudine, c'est la même chose, è la stessa cosa. Che la morte azzera ogni cosa, ogni costruzione di senso. Quando Remide incontra il satiro Sileno, mezzo capra, mezzo uomo, ma saggio Sileno, gli chiede qual è la cosa migliore che io posso fare, la più nobile, la più bella. Sileno lo guarda e dice: perché mi costringe a dire cose che per te è meglio non sapere? Remide insiste, alla fine il satiro parla. Stirpe miserabile ed effimera. Ecco cos'è l'uomo. Stirpe miserabile ed effimera. Figlia del caso e della pena. Perché mi costringe a dire cose che è più vantaggioso per te non sapere? Meglio per te non essere nato? E la cosa migliore che ti posso augurare a questo punto è di morire presto. La dimensione tragica del greco fa sì che l'uomo, attraverso la visione della morte, abbia il senso della misura in tutte le cose. I greci non avrebbero mai scolpito quei bronzi di Riace perché sono fuori dalla misura umana. I greci scolpivano il discobolo, scolpivano l'auriga, che è a misura d'uomo. La misura era la regola della costruzione del tempio, con un numero irrazionale, il pi greco, 3,14, che ancora oggi non sappiamo che cos'è, ancora oggi. E con quella stava su tutto, senza cemento. Secondo misura. Platone aveva scritto: non si entra nella mia accademia se non si è geometri, se non si conosce il calcolo, se non si conosce la misura. Ecco, la dimensione della misura è anche la forma della felicità per il greco. Vuoi essere felice? Devi realizzare te stesso. Come fai a realizzare te stesso? Devi realizzare il tuo demone, cioè la tua natura, quello che tu sei, in chiave religiosa, diciamo, la tua vocazione. Per non so, sei un attore, bene, realizza quello che tu sei, il tuo demone, quello che ti detta dentro. Ma per questo devi prima conoscere te stesso. Gnotis auton, conosci te stesso. E quando hai conosciuto te stesso e realizzi quello che tu sei, catametron, secondo misura. Perché magari sei un bravo attore, ma non sei bravo come Mastroianni. E se cerchi di superare Mastroianni, prepari la tua rovina. Catametron, misura. Loro, la tecnica, il dio della tecnica, Prometeo, che aveva donato la tecnica all'uomo, l'avevano incatenato. Noi l'abbiamo scatenata la tecnica. E oggi la nostra capacità di fare supera enormemente la nostra capacità di prevedere gli effetti del nostro fare. Quindi ci muoviamo a mosca cieca, senza che né politica né morale possano impedire alla tecnica di fare quello che vuole, perché hanno tutti questa speranza nel futuro. Cari miei, è un'illusione, è un'illusione.